Sempre meraviglioso vedere come lo spirito del Signore è unico e come lo spirito parla in maniera unica. Questa mattina è stato evidenziato fin dall'inizio un concetto importante, il fatto che il Signore ha operato un cambiamento. Il fatto che il Signore ha preso persone che venivano da esperienze diverse, ma che erano accomunate da un'esperienza comune, il fatto di essere davanti a Dio persone vuote, persone con un passato che era degno, meritevole del giudizio di Dio. Ma tutte persone nelle quali Dio ha operato un cambiamento. Dio ha cambiato le nostre vite. Franco ci ha letto nell'introduzione che era necessario, Gesù lo dice più volte, è necessario che il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, soffra queste cose. Perché è necessario? Perché l'uomo non può, con il proprio trascorso, con la propria esperienza di vita vuota, carica di peccato, imperfetta davanti a Dio, accostarsi a lui. E allora è necessario che qualcun altro colmi questa distanza. E questo qualcuno è proprio il Signore Gesù. Ed è proprio di questa necessità che noi vogliamo parlare questa mattina, osservando un'affermazione che Gesù ha trasmesso ai suoi discepoli e che troviamo nel capitolo 13 dell'Evangelo di Marco. Marco, capitolo 13. Leggiamo i primi due versetti. Dice così la scrittura. Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che edifici. Gesù gli disse: Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. È una parola forte quella che Gesù ha detto. E sembra quasi essere un po' decontestualizzata, fuori da quello che era il contesto che i discepoli, quel discepolo o i discepoli, come dicono i paralleli, in quel momento volevano fargli osservare. Ma in realtà Gesù ha voluto dare un messaggio ben preciso. Ed è proprio questo messaggio, che vedremo questa mattina, la verità centrale, la verità principale sulla quale vogliamo fermare la nostra attenzione. La necessità di cambiare la propria visione delle cose. Lo abbiamo detto prima. Il nostro passato, il nostro trascorso è un trascorso e un passato che davanti a Dio può essere racchiuso e merita unicamente il suo giudizio. Per cui nell'andare a Dio noi abbiamo la necessità di cambiare. Cambiare la nostra mentalità, cambiare il nostro modo di vedere le cose, cambiare il nostro modo di ragionare, vivere quella trasformazione che il Signore ci ha reso possibile per mezzo di Cristo Gesù. La nostra adorazione consiste proprio in questo, nel dire grazie Signore, perché tu, attraverso il sacrificio di Cristo, mi hai permesso di cambiare. Mi hai permesso di cambiare, trasformare il mio modo di vedere le cose. E Gesù qui sta proprio dicendo questo ai discepoli. Voi guardate, voi vedete delle pietre, io vedo un giudizio. Voi vedete dei grandi edifici, io vedo quello che accadrà a questi grandi edifici. C'è una differenza sostanziale. Gesù sta dicendo, voi vi soffermate su ciò che è materiale. Ma dovete alzare il vostro sguardo e vedere queste cose in una prospettiva diversa, una prospettiva più ampia, una prospettiva completa, che è la prospettiva di Dio. E questo è lo stesso tipo di messaggio che il Signore rivolge all'umanità. Quando lo Spirito di Dio parla al nostro cuore, cosa dice? Dice proprio: tu vedi la tua vita circoscritta, la tua esistenza terrena. Ti affatichi per vivere, ti affatichi per lavorare, ti affatichi per mantenere una famiglia, ti affatichi per evolvere, per crescere, per arricchirti. Ma ciò che ti dovrebbe interessare davvero è tutt'altro. È il confrontarti con il tuo Dio, è il confrontarti con il Signore, confrontarti con l'eternità, cambiare la tua mentalità, cambiare il tuo modo di vedere le cose. Partiamo, vedremo quattro aspetti. Il primo aspetto che vediamo è proprio l'affermazione che i discepoli hanno fatto. Questo testo viene riportato in tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, e ognuno ci dà una prospettiva diversa di questa domanda. Unendo i tre Vangeli, considerando i tre Vangeli insieme, alla fine i discepoli portarono Gesù a riflettere su tre elementi del Tempio. Matteo parla degli edifici. Matteo 24 dice: i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Marco, abbiamo letto, dice: guarda che pietre e che edifici. Per cui c'erano ovviamente la costruzione generale del Tempio, gli edifici, e poi c'erano anche dei muri, degli affreschi, delle cose su questi edifici, su queste pareti. E Luca, al capitolo 21, dice: gli fecero notare come il Tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi. Per cui ci sono tre aspetti: l'edificio del Tempio, le pietre, le sculture, i quadri, le rappresentazioni che adornavano questo edificio, le colonne, potremmo dire qualsiasi cosa, i balconi, eccetera, eccetera, e i doni votivi. E poi vedremo che cosa sono questi doni votivi. Dobbiamo dire una cosa: i discepoli non avevano torto in quello che dicevano. Effettivamente la visione del Tempio doveva essere un qualcosa di meraviglioso. Il Tempio di Gerusalemme era una delle meraviglie dell'antichità, per cui non era sbagliata, diciamo, di per se stessa questa affermazione. Non è che i discepoli avessero detto un qualche cosa di così scandaloso, sconvolgente. Alla fine avevano detto una cosa abbastanza ovvia. Era oggettivamente una bella visione. Ma qual era il problema di questa cosa? È che per Israele, per loro, questo Tempio era diventato una sorta di talismano. Cosa vuol dire questo? Nel vedere questo Tempio, gli israeliti vedevano la grandezza, la maestà di Dio, ma a loro volta si appropriavano in qualche modo di parte di questa gloria. Ecco, il Dio che abita in mezzo a noi. Siamo stati prescelti da questo Dio. Per capire questo aspetto, noi possiamo pensare a quando i farisei parlavano di Mosè, dei profeti, della legge e di Abramo. Noi abbiamo per padre Abramo, ma loro non interessava quello che Abramo aveva fatto, aveva detto. Ma era il fatto stesso che loro erano figli di Abramo. Non era più una persona straordinaria come Abramo, dalla quale possiamo imparare, è stata nostro padre. No, era diventato: noi siamo i figli di Abramo. Siamo persone speciali, perché il nostro padre è Abramo. E con il Tempio era accaduta la stessa cosa. Il Tempio rappresentava la maestà di Dio, e il popolo si inorgogliva del fatto che questo Dio maestoso abitasse in mezzo a lui. E non solo, il popolo aveva travisato anche le promesse che Dio aveva fatto nel fatto di dire: finché c'è questo Tempio noi siamo a posto. Perché Dio l'aveva detto: io ti guarderò dal Tempio, io ti risponderò dal Tempio, io avrò comunione con te dal Tempio. Allora il Tempio non era più quel luogo di riflessione, quel luogo di adorazione, quel luogo di pentimento, ma, come poi ha fatto vedere Gesù, era diventato un luogo di commercio. Il Tempio era diventato un talismano, un santino, diremmo oggi. E infatti ne avevano travisato completamente il senso, al punto tale che ci facevano i mercati all'interno. È contro questa concezione che Gesù si scaglia. E contro il fatto che loro erano così avvolti in questa loro dimensione, che si erano autocostruiti, da tralasciare tutto il resto. Quando Gesù parla loro, noi abbiamo Mosè, tu ti metti contro Mosè. Quando Giovanni Battista parla loro, noi abbiamo Abramo, chi vi credete di essere? E questo è quello che accade anche molte volte all'uomo naturale, all'uomo di tutti i giorni, quando ascolta il messaggio del Vangelo. Dio gli dice, il Signore gli dice, tu devi cambiare il tuo modo di vedere le cose. E lui cosa dice? Ma io l'ho sempre pensata così, ma mi hanno insegnato questo, ma i miei padri facevano questo. Non c'è quello scatto, quel passaggio successivo che dice mi devo mettere in discussione. E invece Gesù dice mettetevi in discussione. E lo dice in maniera forte. Secondo aspetto che osserviamo, la risposta che Gesù ha dato è una risposta forte. Maestro, guarda che bello questo edificio. E lui dice, sì, bello, peccato che non ne rimarranno due pietre una sull'altra. È forte come risposta, è impattante. Però è bella da un certo punto di vista. Perché? Perché Gesù ha sempre usato parole forti, ma poi nel complesso il suo messaggio non è mai stato un messaggio distruttivo. Questo lo osserviamo qui, lo osserviamo per esempio i due discepoli sulla via di Emmaus, Gesù li ha insultati, dobbiamo dircelo, siete insensati, siete lenti di cuore, siete tardi a capire, ma cosa non avete capito? Gliela dette di tutti i colori. Ma osserviamo il messaggio di Gesù nel suo completo, cosa dicono alla fine i discepoli? Non ardeva il nostro cuore mentre ci spiegava le scritture per la via? Certo, Gesù all'inizio è andato giù pesante, ma poi nel complesso il suo non è stato un messaggio distruttivo, è stato un messaggio che ha edificato. E la stessa cosa è avvenuta qui. Gesù è partito forte, è partito secco. Perché? Perché doveva smuoverli, perché doveva provocarli, perché doveva svegliarli. Ma quando li ha svegliati, come vedremo nell'ultimo punto, Gesù ha dato un messaggio meraviglioso. E allora Gesù dà questo messaggio molto forte, non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata, e lo ripete in tutti e tre gli Evangeli, proprio a conferma del fatto che Gesù dice voi state guardando questo edificio con questi occhi, ebbene io vi dico di guardarlo in quest'altro modo, e cambia la prospettiva, perché se lo guardate come dite voi, allora va tutto bene. Ma se lo guardate come vi dico io, e vi sto dicendo che qui non rimarranno due pietre una sull'altra, fatevi qualche domanda. Perché siete così convinti che questo sia il tempio, il luogo da dove il Signore, che il Signore ha voluto, che il Signore ha comandato, eccetera, 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 ma io vi dico, qua due pietre una sull'altra non rimarranno. Fatevi qualche domanda sul perché. Ed è un po' quello che oggi potremmo dire. Dice il Signore all'uomo, tu andrai all'inferno. Io mi ricorderò sempre, ho assistito a una scena che fu bellissima, quello che poi sarebbe diventato mio zio, che era allora non credente, si presenta a casa di mio nonno. Si presenta, piacere, mio nonno gli risponde, lei è un uomo perduto. Questo si gira, fa, io? Scusi? Fa, piacere, Sergio Bortolomai. Mio nonno lo guarda, non gli ha detto neanche il nome, gli fa, lei è un uomo perduto. Scusi? Sta parlando di me? Sì, perché? Perché è un messaggio folle, un messaggio pazzo. Ma Dio dice, fatti qualche domanda, cambia la tua prospettiva. Quando Dio parla ad ognuno, quando Dio ha parlato a tutti noi, quando Dio parla ad un uomo e dice tu sei un uomo perduto, e quella persona si deve fare qualche domanda, perché cambia la prospettiva. Prima lui non si definiva un uomo perduto. Chi di noi, quando non credeva nel Signore Gesù, si sarebbe definito un uomo perduto? Nessuno, perché altrimenti ci saremmo convertiti. Chi delle persone attorno a noi oggi si considera un uomo perduto? Nessuno, altrimenti si convertirebbero tutti, perché penso che nessuno sia pazzo fino al punto. Perché lo è? Perché non capisce. Perché non crede davvero di essere un uomo perduto. Ma Dio dice, cambia la tua prospettiva. Ed è questo quello che Gesù dice ai discepoli: cambiate la vostra prospettiva di vedere le cose. Non guardate quel tempio come che edificio meraviglioso. Io vi dico di guardarlo in maniera diversa. Su questo tempio c'è un giudizio che non è solo su di lui, ma è su questa nazione. E fatevi delle domande sul perché c'è questo giudizio. Cercate di capire il perché e correte ai ripari. Ma allora che cos'era il tempio? Dobbiamo per capire bene la portata di questa frase, in quel contesto, noi dobbiamo capire che cos'era il tempio. Nell'Antico Testamento noi troviamo due versetti che ci descrivono, ci classificano bene che cosa era il Tempio per Israele. Li leggo io per brevità. Seconda Cronache, capitolo 7, è scritto: ora io mi sono scelto e ho santificato questo Tempio. Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 16. Perché la mia presenza vi resti sempre. Lì saranno sempre i miei occhi e il mio cuore. Allora capiamo. Io mi sono scelto questo tempio. La mia presenza ci sarà sempre. Qui ci sarà sempre i miei occhi e il mio cuore. Questo è quello che c'era nella testa di quelle persone. E Gesù gli dice: qui due pietre una sull'altra non rimarranno. E cambia la prospettiva. Prima Re, capitolo 8, versetto 29. Affinché i tuoi occhi siano aperti giorno e notte su questa casa, il luogo di cui hai detto, gli occhi di Dio sta parlando, il mio nome sarà là per ascoltare la preghiera che il tuo servo farà in questo luogo. Gli occhi di Dio aperti giorno e notte su questa casa. Questo era il concetto che Israele aveva di questo tempio. Ma il Signore è più, ovviamente, intelligente, saggio di Israele. Per cui non si era fermato qui. Perché se il Signore si fosse fermato qui, allora davvero Israele aveva ragione a considerare questo Tempio una sorta di talismano. Cioè, finché c'è il Tempio, siamo tranquilli. La presenza di Dio è in mezzo a noi. Ma il Signore a un certo punto, davanti alle infedeltà del suo popolo, quando manda i suoi profeti, mette in discussione anche il Tempio. In Geremia troviamo queste parole, e Geremia che parla al popolo e dice: cambiate le vostre vie e le vostre opere, e io vi farò abitare in questo luogo. Non ponete la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Ecco che il Signore l'aveva capito, lo sapeva bene il Signore. Ah, tanto il Tempio, c'è il Tempio lo ripete tre volte per far capire che loro lo ripetevano come una cantilena. Finché c'è questo Tempio, il Signore si è impegnato nei nostri confronti a fare questo, questo, questo e questo, siamo a posto. Ma Dio dice: guardate che non funziona così. Perché poi continua e dice: ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false, voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei, poi venite a presentarvi davanti a me, in questa casa sulla quale ho invocato il mio nome, e dite: siamo salvi. Per questo commettete queste abominazioni. Questo è quello che faceva Israele. Faceva quello che voleva e poi andava al Tempio. Tanto c'è il Tempio, siamo salvi, siamo a posto. Un po' quello che è il messaggio che oggi trasmette la religione. Tu fai quello che vuoi fondamentalmente, tanto poi basta il minimo sindacale e vedrai che Dio sistema ogni cosa. Ma Dio dice: non vi illudete di questo, perché non è così. Gesù dice ai discepoli: se voi pensate, o se il popolo pensa, con la propria religiosità, con il proprio buonsenso, con le proprie forze, con il proprio zelo, di colmare questa differenza che c'è, o di scampare dal giudizio, ecco, io vi dico, questo tempio verrà distrutto. Voi fate tanto affidamento su questo tempio verrà distrutto, non vi preoccupate, succederà questo, o meglio, preoccupatevi e come. Gesù, abbiamo detto, i discepoli fanno osservare a Gesù tre elementi. Il primo elemento, i grandi edifici. Qual era il messaggio che volevano trasmettere a Gesù? Guarda che cosa siamo stati in grado di fare, guarda che cosa è stato fatto, guarda com'è grande, com'è potente. Se noi andiamo anche oggi nelle grandi città, nelle grandi capitali, anche di grandi regni del passato, ci sono i palazzi reali che fanno a gara a essere uno più grosso dell'altro. Perché? Perché era la manifestazione della potenza del sovrano, della potenza del regno. Allora un grande tempio, anche oggi sono delle grandi chiese, un grande tempio, un grande edificio manifestava la gloria del Dio che vi abitava, ma di riflesso anche la gloria di chi lo aveva costruito. Ed era lì che i discepoli volevano puntare, volevano arrivare. Ma noi sappiamo, come dice Gesù, che bisogna cambiare la propria prospettiva di vedere le cose. E infatti la scrittura cosa ci dice? Ce lo dice più di una volta. Già lo stesso Davide, quando aveva costruito il Tempio, già durante la costruzione del Tempio, qualche dubbio qualcuno se lo era posto. In Prima Re è scritto: ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ti ho costruita. Qualcuno si era già posto il dubbio di dire: ma come fa il Dio che abita la gloria a vivere in questa casa? Allora, se noi, ecco la necessità di cambiare la mentalità. Se noi pensiamo al Tempio, al grande edificio nel quale abita questo Dio, e lo lasciamo lì, guarda che bel edificio, allora noi limitiamo Dio. La stessa cosa è quello che fanno le persone del mondo. Ci sono tante persone che dicono: un giorno mi presenterò davanti a Dio e gli dirò questo, questo e quest'altro. Tu non dirai niente davanti a Dio. Però ci sono persone che hanno l'illusione di dire: guarda, è come se dicessero: guarda che bella vita io posso portare davanti a Dio. Ho fatto questo, sono stato un bravo padre, sono stato un onesto lavoratore, ho pagato le tasse, sono stato un buon cittadino, eccetera, eccetera, eccetera. Ma nessuno alza lo sguardo, cambia mentalità e dice: io non mi devo confrontare con il Dio della religione, ma io devo guardare il Dio perfetto, il Dio eterno, il Dio che i cieli dei cieli non possono contenere. E allora davanti a questo Dio la mia vita viene annullata. Guarda Gesù, che bella cosa che abbiamo fatto, che abbiamo costruito per tuo padre. In qualche modo Israele diceva quello. E Gesù dice: ma davanti alla vostra infedeltà questa cosa verrà distrutta. Voi subirete un giudizio. Ma questo l'uomo non lo pensa, non lo considera. Cosa considera l'uomo? Cosa professa la religione? Io faccio qualcosa e con questo qualcosa mi presenterò davanti a Dio. Con la mia giustizia colmerò il divario che c'è con il Signore. Ma il Signore dice: cambia la tua visione. Confrontati col Dio eterno. Confrontati col Dio perfetto. E riconosci di essere un peccatore. Così come noi eravamo, siamo andati a Dio. Dio non ha mandato il suo figliuolo perché spinto dalla nostra giustizia, spinto in senso perché invogliato in senso positivo. Ah, guarda, l'uomo si è comportato bene, ha meritato di essere salvato, ma siccome da solo non lo può fare, perché comunque qualche peccatuccio l'ha fatto, ci devo pensare io. Dio non ha ragionato in questo modo. Dio ha detto: l'uomo ha fatto un qualche cosa che è un disastro. E non si può intervenire, bisogna prendere e annullare tutto. E allora ecco perché Gesù viene. Ma per capire questo è necessario questo cambio di mentalità. Poi vengono fatte notare le pietre. Ed è interessante l'aspetto delle pietre, perché cosa stavano dicendo gli israeliti a Gesù? Stavano dicendo: guarda che belle pietre, guarda che abilità che abbiamo avuto nello scolpire queste cose, nell'adornare questo edificio così grande di queste cose così belle e maestose. Ma Gesù pensa tra sé e sé e dice, sì, ma chi vi ha dato questa intelligenza? Ve l'ha data io. Ve l'ha data Dio. Senza questa cosa che Dio vi ha dato, voi non avreste fatto nulla. E vediamo ancora una volta, l'uomo si arroga un diritto che non è il suo. Cosa diciamo? Cosa dice l'uomo oggi? Cosa dicono? Oggi vanno di moda i self-made men, gli uomini che si sono fatti da soli. Io ho costruito questo, io ho fatto questo. No, tu non hai fatto nulla. Perché se Dio spegne l'interruttore, tu cadi per terra. Ma questo aspetto qui non lo considera nessuno. Ma Dio dice, cambia la tua mentalità. Considera il fatto che c'è un Dio eterno che è padrone di tutto, anche di tutto quello che tu hai. Non c'è nulla che tu hai che non appartenga a Lui e che non sia frutto della sua misericordia, frutto della sua pietà. E poi si parla ancora dei doni votivi. Dice Luca, quello che parla di questi doni, dice... Gli fecero notare come il tempio fosse adorno di pietre e di doni votivi. C'è una ragione per cui i Vangeli si differenziano tra di loro nelle cose che fanno vedere. E la ragione è interessante soprattutto in Luca, perché che cos'erano i doni votivi? I doni votivi erano gli oggetti tipo l'oro, argento, spesso lavorati artisticamente, gioielli, altri oggetti di valore... o donazioni, denaro, che venivano lasciate proprio nel Tempio, come voti o come ringraziamenti. Perché Luca parla dei doni votivi e gli altri non ne parlano? E perché Luca parla delle pietre e Marco parla delle pietre, mentre invece Matteo parla solo degli edifici? Una ragione del fatto di Luca c'è, ed è una ragione abbastanza singolare. Gesù, questa domanda è stata fatta a Gesù quando lui è uscito dal Tempio dopo che aveva visto l'offerta della vedova. Se noi leggiamo i versetti precedenti di Luca e i versetti precedenti di Marco, vediamo proprio questo. E qual è il concetto fondamentale di quell'episodio? Gesù aveva appena finito di dire ai suoi discepoli: state attenti a come guardate i voti, le offerte che vengono fatte, perché qui c'è gente che dà del superfluo. Questi escono e gli dicono, guarda che bei voti che ci sono qui. E Gesù dice, ma no, non avete capito niente. Abbiamo appena detto, dice Gesù, che quella donna che ha dato due spiccioli ha dato di più di tutto quelle grandi quantità di denaro che hanno dato quei ricchi che avete visto, e voi uscite, cosa fate? Mi dite, guarda che bei doni votivi. Ma che cosa non avete capito? Certo, poi magari non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, non è che magari tutti quei doni votivi effettivamente fossero frutto del superfluo. Ma Gesù gli aveva appena detto, non soffermatevi sull'apparenza delle cose che vedete. E loro, immediatamente dopo, usciti dal Tempio, cosa gli dicono? Guarda quello che c'è lì. Avevano veramente gli occhi chiusi. I doni votivi. Certo, oggi l'uomo porta tante cose a Dio. Ci sono persone che hanno dato interi patrimoni, che hanno costruito tante cose. Ma non è la via corretta. Gesù dice... cambia il tuo modo di vedere le cose. La stessa cosa che aveva detto ai discepoli prima, non guardate il rumore, non ascoltate il rumore, non guardate la quantità di roba che viene messa, ma guardate il contesto. E Gesù dice la stessa cosa qui, guardate il contesto di quei doni, guardate il contesto di questo edificio, guardate il contesto di queste pietre, cambiate il vostro modo di vedere le cose. Voi vedete questo luogo come una cosa meravigliosa, io vi posso dire che questo luogo è il luogo del giudizio di Dio. E cambia la prospettiva, certo che cambia. E infine vediamo un ultimo aspetto. Torniamo in Matteo capitolo 13. Marco capitolo 13. Come dicevamo prima, Gesù ha trattato male i discepoli, gli ha dato una risposta forte, ma lo ha fatto con uno scopo preciso e questa risposta ha sortito il suo effetto. Perché? Perché poi leggiamo il versetto 4, 5, i discepoli si avvicinano e gli dicono: dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose staranno per compiersi? Allora Gesù cominciò a dire loro. Ecco la ragione per la quale Gesù ogni tanto, anzi molto frequentemente, iniziava i suoi discorsi in maniera violenta. Per stimolare un risveglio, per stimolare una discussione, per scuotere dal torpore i suoi discepoli. Ma dopo troviamo parole meravigliose, parole di edificazione e di consolazione, anche se Gesù parla di un contesto terribile, perché dice delle cose veramente forti dopo, ma le contorna sempre con esortazioni. Versetto 23. State attenti, io vi ho predetto ogni cosa. Ecco cosa vuol dire oggi cambiare la propria mentalità. Gesù non ci dice solo voi dovete cambiare il vostro pensiero, basta, poi come dovete farlo arrangiatevi voi, è un problema vostro. Io vi dico che dovete fare una cosa, poi pensateci voi a come farla. Gesù non ragiona così. Gesù dà sempre la missione, l'insegnamento, l'obiettivo, ma anche il metodo per raggiungerlo. C'è sempre la via per arrivare all'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo nei discorsi di Gesù. E al versetto 23 dice proprio, io vi ho detto ogni cosa. Io vi ho detto ogni cosa. State attenti. Il messaggio che Gesù ha dato è un messaggio straordinario, è un messaggio importante. È un messaggio che merita tutta l'attenzione dell'uomo. E per la salvezza e per il proseguo della vita cristiana. Noi possiamo adorare oggi il Signore perché il Signore un giorno ci ha parlato, ci ha detto ogni cosa, ci ha detto di essere attenti a quel messaggio e per la sua grazia abbiamo potuto farlo. Non è stato un Dio che ci ha detto tu sei un uomo perduto, basta, arrangiati, sono problemi tuoi. Ma è stato un Dio che ci ha detto, tu sei un uomo perduto, ma poi ci ha lasciato un messaggio, una via, e ci ha detto, fai attenzione. Versetto 29, anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino. E anche questo è un messaggio per noi oggi, perché non era circoscritto solo a loro, ma è circoscritto anche a noi oggi. Sappiamo bene i tempi nei quali viviamo, perché la parola di Dio ce lo descrive e ci dice che accadranno delle cose ben precise. E questo è un altro messaggio che Gesù non ci ha, che Dio non ci ha nascosto, ma ci ha rivelato perché lo potessimo comprendere e perché lo potessimo vivere. Versetto 33, state in guardia, vegliate, perché non sapete quale sarà quel momento. Versetto 35, vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa. Versetto 37, quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Il messaggio che Dio ci ha lasciato, il messaggio che il Signore Gesù ci ha confermato sulla terra, è proprio questo. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere le cose. Ogni uomo naturale, nato su questa terra, sottoposto al peccato, meritevole di un giudizio, meritevole della morte, meritevole della condanna, ha bisogno di cambiare. E noi oggi possiamo adorare il Signore. Perché? Perché non ci ha nascosto queste cose, ma ce le ha rivelate e ha provveduto un mezzo di salvezza per noi. Adesso capiamo davvero e possiamo contestualizzare una volta di più ancora meglio perché Gesù diceva è necessario che tutto questo accada. Certo, se noi continuiamo a guardare la nostra vita, il tempio della nostra vita, come un qualche cosa che ci possiamo e ci illudiamo di portare davanti a Dio e dire guarda come sono stato bravo guarda che vita, guarda che pietra, guarda che voti, guarda cosa ho fatto per te. Allora il giudizio del Signore continuerà a essere uno solo. Vedi quella vita? È una vita che andrà all'inferno. Non rimarranno due opere, potremmo dire, due opere una sull'altra che non siano bruciate. Ma se accogliamo invece il messaggio che il Signore ci ha dato, e gloria a Dio per chi lo ha già fatto, se accogliamo questo messaggio, allora la nostra vita può cambiare davvero. E lì c'è il passaggio successivo per tutti noi che già abbiamo creduto. Cambia ancora, vivi ogni giorno con una nuova prospettiva nel guardare le cose. Non tornare più a guardare come le guardavi prima, ma continua a vivere la tua vita guardando le cose con una nuova prospettiva. E qual è questo messaggio? Questa terra passerà. Non rimarranno due pietre su due che non siano diroccate, ma in tutta la terra, non solo nel Tempio di Gerusalemme. Dobbiamo andarcene da qui. Questo è il messaggio. Per andare ad abitare col Signore nella gloria. Ecco cosa vuol dire cambiare la propria visione delle cose. Se continuiamo a vedere l'oggetto materiale, l'edificio materiale della nostra vita, allora la nostra vita avrà un corso. Ma se alziamo gli occhi e diciamo non lo guardo più questo oggetto, perché tanto passerà, ma perché c'è qualcosa di più grande, allora cambierà e come la prospettiva della nostra vita. È un parlare straordinario, un parlare meraviglioso quello che il Signore Gesù ha avuto e che possiamo allora ancora questa mattina adorare e benedire il suo nome, perché non ci ha nascosto queste cose, non ci ha lasciato nell'ignoranza. Ma davanti alla certezza del giudizio che c'era su di noi, Gesù è intervenuto e ci ha dato una nuova prospettiva. E oggi ci chiede, cambiate la vostra visione, cambiate la vostra prospettiva, cambiate il vostro modo di vedere le cose. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.
Allora, vogliamo passare, prima che passino i simboli, ancora...